Ben trovati su radiocittaperta.it, Talking Loud, seconda puntata di quest'oggi. E così in un lampo ho cambiato anche partner, perché accanto a me saluto calorosamente il caro Valentino De Luca.
Un saluto a te, cara Federica Pietra. Calorosamente non lo vedo tanto perché sei rimasta al tuo posto, non mi hai dato un abbraccio, non mi hai dato un bacetto, non mi hai dato nulla. E sul fatto che tu cambi partner nel giro di una trasmissione,
La dice lui.
La dice
sulla moralità degli studi,
Amoralità, sulla amoralità che vige ormai negli studi di Radio Città Aperta. No, ormai si professa la totale libertà, che però in un certo senso è anche un po' il, come dire, non è il punto d'arrivo di un percorso che dagli anni 60-70 in poi tanto ce la menavano e poi non si seguagliava mai, ma non è facile mettere in pratica questo tipo di libertà, e quindi ben venga.
Certo, ma è una consapevolezza che si acquisisce poi con l'età.
Con l'età, è vero.
Più si va avanti con l'età, più ci si sente liberi, insomma, e
allora,
scansano dei tabù anche.
Questa cosa è molto interessante perché c'è sempre, è ovvio che sia così, il mito dei vent'anni, dell'avere vent'anni e soprattutto che certe esperienze bisogna farle a vent'anni. Però spesso e volentieri, non lo so, io lo rivolgo anche a chi ci sta ascoltando in questo momento, cioè se sia più una, come dire, una vulgata questo fatto che a vent'anni vi sia una maggiore libertà, o che a vent'anni, vuoi per impedenze impedimenti è un termine tecnico, non c'entra niente, impedimenti dati dalla società, non c'hai i soldi, stai ancora con mamma e papà, sei condizionato dall'università, dagli studi, c'hai i primi approccetti al mondo del lavoro, così vuoi soprattutto per un io giudicante molto forte, che questa cosa viene molto sottovalutata nei giovani, cioè il fatto sei giovane, goditi la vita, sei giovane, ma in realtà i giovani, o almeno io così, non so se ero particolarmente deficiente, avevo un giudizio su me, sulle mie azioni, su come io potessi risultare agli occhi degli altri, molto più forte e molto più severo di quello che poi ho sviluppato andando nell'età adulta.
Io sono perfettamente d'accordo con te, parte del mio vissuto è quello che hai raccontato finora. Da adulta adesso ho molto meno inibizioni, questo non vuol dire ma queste sono cose nostre. Però sono, sì, sono profondamente d'accordo, Valentino.
Bene, vedi, sono contento. È un tema su cui mi piace discutere, mi piace.
Ma questo vale un po', scusa se ti interrompo, no, vale no. Un po' su tutto, no? Adesso sulla scena di cui stavamo così scherzando.
Sì, vale su tutto.
Vale un po' su tutto.
Ma andando al punto, su quello proprio su cui stiamo scherzando, cioè sull'intimità e la sessualità, è quella un po' la prova del 9, perché è vero che vale su tutto, ma sull'intimità, il vedere la libertà è, tra virgolette, un po' la prova del 9, perché non so se le cose sono andate, ti sono andate bene, e per esempio nel mondo del lavoro sei diventato qualcuno, hai fatto un po' di soldini, il fatto che rispetto ai tuoi 20 anni sei più, facciamo finta, liberale con i soldi, allora ok, se sei diventato più consapevole con cose, allora vuoi goderti più momenti della vita, eccetera eccetera, così anche in tanti altri campi, ma nel campo dell'intimità tu sei con te stesso. Ed è una grande prova che fai con te stesso. Ed è lì la prova del 9, perché se hai quella pudicizia, quei tabù e quelle paure che ti porti appresso ancora di quando eri un ragazzino, nel mio caso parlo, sto declinando al maschile perché sto parlando di me stesso, è ovviamente lì la prova del 9 che mi fa dire non hai fatto una chiacchierata con te stesso sincera. Allora forse è il momento, se la vuoi fare falla, se no mettiti a pace che quindi non la farai più quella chiacchierata, ma quindi però quei muri, quei tabù ti rimarranno, capito? E vabbè, insomma, comunque sono argomenti.
No, è bello che escano comunque degli argomenti assolutamente così dal niente, perché poi come siamo arrivati a questo discorso, di che stavamo parlando?
Cioè, del fatto che cambiavi parte.
Il fatto che cambiassi parte da
una battuta all'altro. Stupida.
Come da una stupidaggine possa uscirne poi un tema su cui discutere.
Tema molto, molto interessante, ma assolutamente ci sono persone che hanno più titoli e più strumenti dei miei di questo. Senti, parliamo di musica invece. Che cosa?
Parliamo di musica. Purtroppo questa settimana, oltre i brutti fatti di cronaca, oltre l'escalation della guerra, delle guerre, eccetera, eccetera.
Delle guerre, hai detto bene.
C'è stata, nel mondo musicale, almeno quello a cui io appartengo, ha perso un personaggio molto, molto importante, che è appunto Steve Albini, che all'età di 61 anni ci ha lasciato un infarto secco mentre era in studio di registrazione. Perché magari a molti questo nome può dire niente, ma se ti faccio solo dei titoli tipo In utero dei Nirvana,
certo,
o piuttosto che gli Shellac, piuttosto che Surfer Rosa, l'album dei Pixies, o vabbè, le Breeders magari ti danno meno, però insomma dici Nirvana, già ti ho detto. Questo è uno dei produttori di tutti questi dischi che ti ho nominato, che tra l'altro nel primo blocco di Talking Loud ho fatto ascoltare qualcosa. Era un produttore poi sui generis, era molto amato nella scena indie. Perché? Perché anzitutto si comportava lui, come diceva lui, come proprio un operaio dell'industria musicale. Lui percepiva, stabiliva uno stipendio da idraulico, se non erro così, ho letto da qualche parte. Quindi non andava a speculare anche su nomi, anche se allora, forse Nirvana In utero già erano parecchio conosciuto, non sarei mai approfittato. Oltretutto voleva che le band si esprimessero nella maniera più naturale possibile, era famoso perché riusciva a dare il suono giusto alle band, quello che dovrebbe fare un produttore, ma senza grandi artifici, ma anzi usando proprio strumentazioni molto basiche.
Però perdonami, io ho letto, io appartengo a quella schiera di ignoranti che effettivamente sì, non conosce, ma non so perché, ma io la butto così, ma veramente sto buttando una cosa,
un sassolino nello stagno.
Sì, un sasso, ma un sasso stupido, però, perché non ne ho nemmeno contezza di quanto sia grande o meno questo sasso. Avevo letto che c'era stata, cioè che lui nella sua carriera ha dedicato un disco a Mussolini, può essere?
Sì, è una cosa che ho letto anch'io, che non ho approfondito, che volevo approfondire, ma non ho fatto in tempo, ti dico la verità.
Se
è
trovo
cosa
qualcosa, magari
mi era sfuggita.
Leggiamo, però te lo dico già, ma tu mi conosci, Federica, non è che sto dicendo ha fatto Mussolini e così.
Bisogna contestualizzare,
bisogna assolutamente contestualizzare questo quando, come.
Gianluca cosa
Polverari, il nostro direttore artistico, sicuramente la saprà. Ma quindi, insomma, la linea musicale di questo oretta che passiamo insieme sarà... Ma
non lo so, io adesso già ne ho, considerando che sono due blocchi, posso andare avanti tranquillamente e seguire questo filo, perché no? Non ci abbiamo nessuno.
Rendiamo omaggio.
Non ci abbiamo nessuno dietro che ci dica quello che dobbiamo passare o quello che non dobbiamo passare, quindi direi che possiamo continuare così, poi magari racconterò qualche altro aneddoto. Quindi, prima del tuo intervento, adesso non so oggi di che cosa vogliamo parlare.
Allora, ho trovato un interessante articolo del Post che parla, ci sono le elezioni, non so, io spero che chi mi sta ascoltando lo sappia, lo sapete che ci stanno le elezioni in Europa, vi frega qualcosa le elezioni in Europa, perché però bisogna dire anche questo, se sì sappiate che ci sono diverse destre in Europa, spesso e volentieri nella nostra testa noi le accomuniamo insieme in un unico grande calderone, non è così, spesso e volentieri stanno anche in contrasto tra loro, e questo già lo sappiamo a casa nostra, insomma, un po' Meloni-Salvini, un pochino Forza Italia con Salvini, insomma, già stanno lì fratelli coltelli. La seconda cosa sono i fatti di Milano, un fatto di cronaca, quel povero poliziotto, insomma, è stato accoltellato, così fa tornare per alla ribalta delle cronache per l'ennesima volta la domanda, ma una domanda che io negli ultimi anni sto sentendo sempre più: ma Milano è la città più pericolosa d'Italia? È la città addirittura d'Italia, non solo, ma addirittura tra le più pericolose di Europa, addirittura, insomma, c'è chi ha tirato fuori un paragone con Londra. Tu sai che Londra, sì, i ragazzi, insomma, sono di coltello fa, com'era la Roma, tra l'altro vedi cicli, com'era la Roma ottocentesca, no? Che le storie d'amore e de coltello, insomma, a Londra pare che c'hanno la lama facile, e pare che Milano si stia londinesizzando, ma sarà vero? Sarà falso?
Lo scopriremo. Dopo questo brano di Pixies, che è assolutamente notissimo e più, anche perché è stato utilizzato anche in diverse colonne sonore, mi fa piacere che si sappia anche da dove viene. Stop. We'll be right back. Where is my mind? Valentino.
Amica mia, tu me lo dici, lo dici, non è che lo dici solo a me, lo dici spesso, dici do lasciato la capoccia, però quella penso che i Pixies se lo chiedevano in un altro, cioè tu perché c'hai 3000 casini tra lavoro, famiglia, impegni, così come tante persone, e ovviamente anche tu te lo sarei chiesto, i Pixies se lo chiedevano in un'altra, penso di sì. Anche perché la prima volta che ho approcciato a questo brano era guardando Fight Club, giusto, no? Infatti, insomma, lì, proprio nella parte di palazzi che crollano, così, lì mi dava un altro significato, a un po' più ampio, a dove siamo noi, insomma. Senti, allora noi abbiamo sentito i Pixies perché era sempre legato
al discorso di Steve Albini, perché è un altro album prodotto da Steve Albini. Ora magari i Pixies non per tutti, però insomma sono una band seminale, come si usa dire negli ambienti giusti.
Ok.
Quando vuoi dare del peso a una band che magari è stata, diciamo, da apripista a tanti altri gruppi che si sono ispirati, si dice una band seminale.
Ah, ok, vedi, capito.
Io ti insegno anche il linguaggio.
Per dire la forza.
Esatto.
Madonna. E Steve Albini, io prima avevo lanciato questo sasso.
Poi siamo messi a chiacchierare e non abbiamo guardato.
No, non ho guardato.
Perché questa cosa che tu mi dici è vera, l'ho letta anch'io, però non l'ho approfondita. E nella storia in cui mai mi era capitato di leggere questa cosa e mai me ne sono interessata.
Produttore dei Nirvana, dice Rock It, sfondo tricolore rovinato e Mussolini in divisa da primo ministro. Chissà qual è stata la reazione di chi nell'85 si è trovato per le mani il singolo Il Duce
dei Big Black. Stata per la prima band di Albini, prima degli Shellac, perché Albini, oltre ad essere il produttore, è anche un musicista, quindi sapeva di cosa parlare quando parlava le band, musicista negli Shellac, che tra l'altro erano proprio prossimi alla pubblicazione di un lavoro.
Guarda, il testo diceva I am stupendo, I am Benito and I like my job, they gave me this house and gave me this car, they gave me the cities and the streets when they gave me this job. Il tutto, continua Rock It, su una cupa tempesta di chitarre, bassi e drum machine. Ma aspetta una cosa, però io non ho capito, ma tu questo brano l'avevi sentito o no?
No, ti dico che ho letto questa notizia, ma in tanti anni non mi era mai capitato di leggerla, questa cosa, questo riferimento a Mussolini, ammetto una mia lacuna, ma non lo sapevo.
Una sorta di Bela Lugosi is Dead in versione ridotta e apologetica. La quarta di copertina poi non aiuta, perché dice Federica, ascolta bene: This record is dedicated to the memory of the bambino, il duce Benito Mussolini, whose life has been an inspiration to us all. Cioè che la cui vita è stata un'ispirazione per noi tutti. In realtà, continua Rock It, quella dei Big Black non è nostalgia del ventennio, senza contare che si riesce come a cogliere la ridicolizzazione di fondo nei confronti di Mussolini, ma è l'anima più caotica e distruttiva del punk, la provocazione portata all'estremo. Questo atteggiamento di rottura verso i tabù diventerà uno dei tratti caratteristici dei Big Black, con testi che richiamano al razzismo, l'omofobia, la pedofilia, omicidi, stupri e quant'altro. Mettere alla prova il pubblico ben pensante americano, sbattendogli in faccia il peggio che quella stessa società aveva creato e che nascondeva sotto il tappeto del politicamente corretto, per evitare di doverci fare i conti. Quindi, insomma, era una provocazione.
Era chiaramente una provocazione, insomma, sapendo poi da qual era, diciamo, il background.
Il background, certo. E come ogni cosa. Ma poi, nell'ottica, ma io non mi voglio poi, perché io voglio lasciare a te questi ragionamenti, cioè, però nell'ottica punk ci sta il tirare in mezzo la figura provocatoria.
Sì, ma non apriamo questo argomento, perché poi se parliamo di punk poi poi escono fuori tanti anche riferimenti anche di altri gruppi.
Sì, vedi, perché
alla storia.
Non so di che stai a parlare, e quindi mi sto nel mio.
Sempre un argomento di una puntata come quelli che ci siamo detti poi nelle...
Ma tu lo stai seguendo o no? Quindi il biopic su Giannannini?
No, non lo sto seguendo, però mi avevi dato quell'input.
Ti avevo dato quell'input,
certo. E io ti ho detto sì, si potrebbe fare.
Si potrebbe andare allo zoo comunale, mi avevi detto anche.
Tra l'altro, stavo ascoltando.
Sì, sono due, è un dialogo, questa puntata di Claudio è un dialogo tra due, no, bipolari, tra due persone. Cioè che, no,
stavo
che
ascoltando un interessantissimo, divertentissimo, una sorta di lunga intervista dove c'era Cocchico Ponzoni che raccontava proprio dei bellissima, cioè la sua epoca, di tutti i suoi amici con cui ha cominciato, e si parlava anche di si potrebbe andare tutti allo zoo comunale, che era un pezzo che inizialmente i produttori non volevano far uscire perché hanno detto no, è una stronzata micidiale, e perché loro, Cocchi Ponzoni e Renato Pozzetto, uscivano con la gallina e Iannacci con lo zoo comunale. Quando sono andati a presentarli per farli uscire, gli hanno detto voi siete fuori di testa, non pubblicheremo mai questa cosa, è una stronzata colossale. Se la sono pubblicata da solo, ovviamente ho avuto un grandissimo
successo enorme.
Beh, che dire, io...
Senti, a questo proposito ti voglio, visto ormai Vai. È una puntata totalmente dedicata a dei file che si aprono,
esatto.
chissà se si chiudono, ma non mi interessa, approfitto, cioè te c'ho una volta ogni due mesi, quindi ne approfitto di chi ne sa più di me, ma i produttori, perché hai detto una cosa interessante, i produttori di Cocchi e Iannacci hanno detto no, questa è una stronza, non vi produciamo. Il mondo punk... Ma ha avuto delle figure di produttori? Mi spiego, quando si è affermato, grazie al cavolo, ma quando c'è stato l'effetto dirompente, l'andare a produrre determinate band e determinate tematiche
che cantavano... è una cosa che cozza da morire se ci pensi.
Appunto, cioè,
sì.
che tu sappia...
Ma sì, necessariamente a un certo punto... Quando, cioè finché suoni nei club, ma potremmo, queste domande le potremmo rivolgere a chi ne sa più di me. Io non sono mai stata una fan della scena punk, ma è necessariamente a un certo punto dai garage diventi un po' mainstream, vedi i gruppi più noti, i gruppi di scena punk insomma più noti si sono fatti produrre.
Sì, sì, come la Sed.
No, non li avevo considerati. Scusi, lei desidera?
Niente, me ne vado.
C'è, ok, c'è un Ramaccioni che sta
Ramingo.
Ramingo, c'è un Ramingoni. Va bene, comunque, insomma, abbiamo capito l'omaggio, che in realtà non è un omaggio, ma è un rileggere in chiave dissacrante da parte di Steve Albini della figura di Benito Mussolini. Abbiamo capito che tu vuoi preparare una puntata dedicata a Giannannini, ma intanto non stai vedendo il biopic dedicato a Giannannini. Abbiamo capito che ti interesserebbe pure fare una puntata dedicata a quelle canzoni punk che, esattamente come ha fatto Steve Albini, hanno preso tematiche molto forti o personaggi storici non solo molto forti per rileggerli.
Questo è un tuo suggerimento?
Questo è un mio suggerimento, io la butto
so,
così
lo potremmo anche fare, no?
Cioè, dica, Pietra si allontana da qualsiasi come dire, cosa polemica che gli si potrebbe ritorcere contro con gli spettatori
fuori,
che vengono
a
Casal Bruciato a picchiare la cosa. Senti, dai, abbiamo spiegato quindi quel sassolino lanciato nello stagno, abbiamo detto che cosa ha detto Steve Albini, ma anche la chiave di lettura corretta per cosa. Che ci andiamo a sentire?
Belli questi giornali, cioè, vabbè, adesso lasciamo perdere, insomma, il caso specifico, ma che ti lanciano, no? Tu leggi solo, non leggi il contorno, ma leggi solo Mussolini.
Bravissima, perché, vedi, arriva a te... che hai una base di preparazione e quindi c'hai, dal punto di vista musicale, le spalle più larghe delle mie, allora lo riesci subito a contestualizzare, dice vabbè, questo è un titolo clickbait, in realtà le cose non sono andate così. uno che non ne sa nulla, dice: è morto Steve Albini, ha fatto l'album su Mussolini, dice: ma chi era questo, capito? Cioè, è buttato proprio così, per dire cliccami, o almeno senza aver letto, almeno commenta. Va bene, dai, senti, che ci andiamo a sentire?
Ci andiamo a ascoltare una delle mie band preferite. Si tratta dei Low, una band americana, e anche questo album è stato prodotto da Steve Albini, Things We Lost in the Fire, e il pezzo in questione è Kind of Girl. Di nome e di fatto, tra l'altro, anche Lo, purtroppo, che erano un duo, marito e moglie, e anche lei è scomparsa.
Mamma mia!
Ultimamente, però, poi se ci pensi, guardi un attimo la tua carta d'identità e ti rendi conto.
Vabbè,
che
però
cioè,
aspetta.
In realtà no, perché
so, infatti,
voglio dire, morire.
Steve Albini c'ha 60 anni.
Tra i 50 e i 60 anni, insomma, così, però. Ci può stare, magari che ti capiti qualcosa a quest'età, insomma, qualche malanno. Lei purtroppo aveva un brutto malanno.
Madonna mia, ma uno vuole sentire Federica Pietra per un attimo per rinfrancarsi dalle sfighe della vita, per cosare, ma qua veramente una crepuscolare Federica.
Sempre stata così,
sempre
è mai stata
solare. Tra l'altro coerente, allora coerente. Allora senti, Federica, io... rimando a la lettura
Mimì.
Dopo voglio vedere, insomma, se c'è tempo, qualcosa voglio leggere. Tutte le estreme destre di Europa, il post.it, l'articolo si intitola "Tutte le estreme destre d'Europa", se ne parla spesso come di un blocco unico anche per i sondaggi favorevoli un po' ovunque, ma le cose sono più complicate di così. Tra partiti ci sono differenze anche significative e qualche antipatia reciproca. È un post interessante, è un articolo interessante di Il Post, che ci dimostra un po' come effettivamente il lettore poco attento e anche l'elettore poco attento tenda un po' a mettere nello stesso calderone le diverse destre europee, quando tra di loro, anche all'interno della stessa coalizione, vedi per esempio il caso italiano, ci sono delle differenze significative che potrebbero far vacillare amicizie e alleanze. Rimandando però la lettura di questo, volevo, visto che non è che manca tantissimo, soffermarmi solo su un argomento. Insomma, avete sentito, e non so quando sentirete magari il podcast, magari sarà passato un po' di tempo, il caso del poliziotto aggredito a Lambrate e da parte di un extracomunitario già segnalato più volte con diversi A22 alias, cioè 22 nomi diversi, che stava lanciando pietre contro le auto, contro i passanti. È stata chiamata la polizia e in stato di alterazione psicofisica il soggetto ha dato una coltellata, mi pare, al poliziotto, a uno degli agenti che è intervenuto. Perché ne parlo? Perché questo ha fatto rinascere un po' una cosa che sento da diverso tempo, una notizia che secondo me alla fine è anche una non notizia, ovvero il fatto che Milano sia una città mano a mano divenuta più pericolosa negli ultimi anni. E cosa questa che secondo me può avere anche delle giustificazioni nel momento in cui Milano effettivamente però da alcuni anni ha, come dire, si è proposta come città leader europea, in particolar modo da quando c'è stata la Brexit, perché per motivi legali e fiscali Londra, che era di fatto la capitale finanziaria dell'Europa finché l'Inghilterra stava all'interno dell'Europa, si è tirata fuori e da lì è cominciata una corsa tra le maggiori città europee, perché sennò capitale dovrei dire Roma. Roma invece è totalmente fuori. Totalmente fuori da questa corsa. Lo è per esempio Amburgo, lo è per esempio Parigi, lo è Milano sicuramente, la Germania poi tra l'altro potrebbe concorrere anche con un paio di città, ma insomma un centro molto ricco sicuramente è Amburgo stesso, e in Italia abbiamo Milano. Nel momento che si propone però con questo ruolo, poi c'è stato il momento del l'Expo, quindi l'internazionalizzazione della città, così ovviamente conosce fenomeni che sono tipici di un'estrema e anche selvaggia da un certo punto di vista urbanizzazione e anche di inurbamento di classi sociali o persone ad esempio migranti che restano di questo discorso di ricchezza e grande finanza totalmente esclusi, e quindi vanno a costituire le cosiddette marginalità. Di fatto costituiscono dei fantasmi urbani che vivono, sono presenti, commerciano spesso e volentieri nell'illegalità, quindi con storie di droga la maggior parte, e però non trovano una dignità all'interno del circuito e del tessuto urbano. Questo di fatto che cosa rende? Rende ovviamente il fenomeno delle baby gang, innanzitutto se ne è parlato tantissimo, sempre legato in tutta Italia, ma in particolar modo a Torino e Milano, il fenomeno delle cosiddette seconde generazioni, cioè dei figli dei migranti che sono regolarmente inseriti, hanno un lavoro, loro essendo figli vanno a scuola in Italia, quindi parlano italiano, cioè sono italiani di fatto, ma in realtà non vengono accettati lo stesso dal sistema. Ovviamente quando uno parla di Milano ha in mente la parte fashion, ha in mente il bosco verticale, ma deve calcolare invece altre cose, deve calcolare per esempio che il centro di Milano, se non quasi tutta la città recente, è stata costruita da fondi internazionali, spesso e volentieri medio orientali, e quindi i palazzi di Milano, le case di Milano appartengono alla grande finanza internazionale. L'immagine di questa città in perenne movimento, l'apice in pieno Covid, il sindaco che diceva la città non si ferma, la città che non si ferma mai, in realtà lascia indietro tutta una parte di popolazione che ovviamente non rimane ferma a guardare, ma in qualche modo la mattina apre gli occhi, vive, e vive attraverso espedienti che si concretizzano spesso e volentieri in quelli che vengono chiamati fatti di ordine pubblico. E ovviamente il non occuparsi delle marginalità o occuparsene solamente attraverso diciamo il fenomeno della carcerazione o della ospedalizzazione, perché spesso e volentieri poi tra l'altro queste marginalità, e questo è un fenomeno in preoccupante aumento, sono persone che hanno problemi di tipo psichico per uso e abuso di sostanze stupefacenti miste all'alcol. Ovviamente quando uno c'ha una grande sofferenza dentro, quando la vita è un po' una cacca, che fa? Io non so chi mi sta ascoltando che farà, se farà un pianto, andrà da un psichiatra, da un psicologo, però se non c'hai i soldi, se sei da solo, così spesso e volentieri invece il rimedio qual è? Rivolgersi all'alcol, rivolgersi alle sostanze stupefacenti per cercare una fuga, ovviamente. Però questo, se se ne abusa e se soprattutto non si ha in una rete di amicizie o di inserimento, ma se sei un poveraccio che vive ai margini della società, spesso e volentieri ovviamente va ad inficiare il corretto ragionamento del tuo cervello. E quindi quando noi vediamo il classico, ah, quello è un matto, quello no, e passiamo vicino alle nostre stazioni o vicino e vediamo così, noi ce ne allontaniamo, ma è anche normale, non sto dicendo, per carità, non ne sto dando un giudizio, però ovviamente non pensiamo a il sistema che ha creato quella marginalità e che ha fatto in modo di espellerlo dal proprio corpo come fosse, diciamo, uno scarto in un certo senso. Però quello che spesso e volentieri vengono chiamati fatti di ordine pubblico, in realtà più che un percorso di questura, denuncia, questura, processo e poi si va a finire in galera, oppure processo e ospedale o TSO, quello che in realtà ci vorrebbe un approccio totalmente differente. Come si ha questo approccio? Mettendo mano al portafoglio, tirando fuori i dindini e impiegando tanti soldi nel cosiddetto welfare, nel cosiddetto stato sociale, nel rivedere le dinamiche che portano diciamo le nostre città a essere non un accumulo come lo sono, un'aggregazione di monadi che si sbattono come formichine impazzite dalla mattina alla sera cercando di portare a casa lo stipendiuccio e poter così sopravvivere fino alla settimana successiva, ma in realtà un corpo, come è stato poi storicamente la fondazione delle città, un corpo che nasce anche per motivi commerciali, quello è ovvio, le città nascono non è perché la gente se vuole bene, 3.000 anni fa, 4.000 anni fa sono nate le città, nascono per motivi commerciali, ma poi nel momento che c'è un'unione e va a crearsi un tessuto urbano, questo tessuto ha delle dinamiche che comprendono anche una solidarietà, se non per amore o spontanea, per convenienza comune appunto nei confronti delle diverse parti che lo compongono. Finito il pippone, lascio a Federica una pausa musicale.
Una pausa musicale, visto che ne abbiamo parlato fino adesso, diciamo, del suo lavoro, mi sembra anche corretto così chiudere questa parentesi dedicata a Steve Albini con proprio un pezzo degli Shellac. Si tratta del singolo che annuncia l'uscita dell'album, che appunto era veramente prossimo, adesso non mi ricordo esattamente la data.
Cioè gli Shellac sono la
band di Steve Albini, esattamente, che è proprio il 17 maggio per Touch and Go, quindi
mamma mia,
oggi è il 10.
L'ha mancato,
cioè,
proprio per
il destino, a volte il fato, il destino.
Ma quindi non ho capito, l'album è pronto
e si può
già sentire?
Sì, sì, assolutamente. L'album esce ufficialmente il 17 maggio, adesso è pubblicato solamente il singolo, ma dovevano girare, cominciare per la promozione.
Per la promo e tutto. E quindi noi ci andiamo a sentire il singolo.
Noi ci andiamo a sentire il singolo, appunto, tratto dal imminente lavoro di Shellac, che si intitola To All Train. Il pezzo in questione è My Soul. Sì, appunto. Professionismo qui.
Vabbè, ma they don't wanna let it go. E ritorniamo qui in diretta Federica Pietra e Valentino De Luca per Talking Loud, la trasmissione di note e notizie. Insomma,
devo fare no, perché cioè, qui ne va della mia persona, insomma, delle...
Ma che cosa è successo? Ti vedevo agitata.
Sì, è successo che io stavo cercando un pezzo e invece ne ho mandato un altro, e ovviamente questi non erano gli Shellac. Per chi ci sta ascoltando,
però io sono testimone, io sono testimone. Federica Pietra è andata a vedere là, cioè c'è scritto Shellac e c'è scritto My Soul.
Sì, però io avrei dovuto sapere, cioè non sono gli Shellac, ovviamente. Insomma, chiunque conosca la musica degli Shellac, le composizioni,
no, non sono gli Shellac. Possiamo dire che allora è Spotify che ti ha indotto in errore.
Mi ha indotto in errore, oh, ecco. In effetti, sì.
Oh, ecco.
Faccio mea culpa, speriamo che nessuno ascolti
speriamo.
Io non uscirò mai più di casa.
Speriamo. Federica ha capito veramente lo spirito della radio. Speriamo che nessuno ci ascolti, se no non ci sia nessuno.
Perché non ascolti questo pezzo della trasmissione, perché vabbè, sono cose che possono capitare.
Senti, allora bando alle ciance. Vai. Io direi è inutile che stiamo qui a
cincischiare. Anche perché sono le 17:53.
Esatto, siccome sono le 17:53, io dico, per emendare l'errore testè compiuto,
esatto,
sceglici un bel brano e deliziaci un po' i padiglioni auricolari.
Ma intanto, mentre io ti cerco un bel brano per questa conclusione,
io ciancio.
Ciancia un pochettino.
Io
sì.
ciancio, allora volentieri, io ciancio dopo aver attaccato una mina, e me ne scuso, sulla pericolosità di Milano, che sulla presunta pericolosità di Milano, città più pericolosa d'Italia e tra le più pericolose di Europa, dopo il fatto del poliziotto aggredito di per sé, non, ma magari anche dati alla mano, non è che non ci creda di questa pericolosità, però insomma il senso del mio intervento prima era che andiamo a vederne sempre le cause per cercarne le soluzioni. Rimando invece a una, come si dice, la lettura che stavo dicendo prima del post.it. tu Federica dimmi quando sei pronta.
No, ci sono, ma adesso ti so dare anche una motivazione, e questo rientra in tutto
attenzione.
Quel discorso di integrità di cui parlavamo prima. Io
sì,
non
sì.
lo sapevo, ma Steve Albini aveva ritirato qualsiasi suo diciamo lavoro dalle piattaforme digitali.
Ah.
Per questo è il motivo, che in realtà è un'azione che altre band avevano fatto, poi ritornando sui propri passi, vedi per esempio i Tool non, fino a qualche tempo fa, qualche anno fa, non esistevano sulle piattaforme, e poi a un certo punto hanno deciso invece di ricomparire.
Perché se non hai una forte fan base, ma i Tool ce l'hanno per carità, ma però di fatto ti vai a mettere contro delle multinazionali che ti fanno sparire, cioè tu puoi anche creare canali alternativi, però è difficile essere alternativo alle piattaforme ufficiali, diciamo, anche se hanno delle dinamiche di sfruttamento, perché poi insomma ho letto, mi è capitato di leggere qualche cosa, poi all'artista vero e proprio praticamente non va veramente nulla, insomma.
Comunque questo è il motivo. Io non lo sapevo, ma ovviamente da queste cose poi uno impara delle cose nuove.
Insomma,
non sapevo,
quindi sei parzialmente scusata, lo vogliamo
lode,
dire, no?
Lode a
Steve Albini.
Steve Albini. Che dire, sono le 17:56.
E dai, facci sentire qualcosa.
Beh, io chiuderei con qualcosa che rimane sempre in quella sfera lì. È un altro grandissimo album, una band pazzesca, anche questa. È stata prodotta da Steve Albini, non quest'album che ti sto per far ascoltare, ma con questo chiuderei, perché sì,
certo.
E rimanderei poi al nostro podcast, mi raccomando, radiocittaperta.it lo trovate, ne pubblicheremo sicuramente notizie anche
ci
sui
sta,
canali social.
Ci sta sotto la sezione podcast, oppure sotto la sezione programmi, basta che cercate Talking Loud e ci stanno, insomma, tutti, vi rimanda a tutti quanti i podcast che Federica Pietra e solitamente Alessio Ramaccioni fanno insieme. Oggi è una particolarità che sentite la mia voce e non quella di Alessio, ma che sicuramente tornerà dalla prossima volta. E ne approfitto per dirvi: seguiteci anche su questi benedetti social, insomma cercate di supportarci, solo oltre a sopportarci, mi raccomando, c'è anche tra l'altro su cittaperta.it il metodo per donare qualcosina,
quindi
insomma
supportarci.
Quindi supportarci oltre che sopportarci,
esatto. Oh, quest'oggi abbiamo fatto tante chiacchiere, siamo andati oltre il nostro modulo 4 minuti pezzo, però è stato piacevole.
No, perché
vale.
ci vediamo poco e i file che si aprono sono tanti.
E allora non mi resta che augurarvi un buon ascolto delle trasmissioni di Radio Città Aperta, fra poco il carissimo Gianluca Polverari con Alterna Italia, e poi seguite il nostro palinsesto e ascoltateci. Ciao a tutti.
Ciao. I start to smile.